Zanna bianca di Jack London. È finita per lui ormai, povero diavolo, mormorò il padrone. È quello che vedremo, dichiarò il giudice e si avvicinò al telefono. Francamente, ha una probabilità su mille di farcela, fu la sentenza del chirurgo veterinario, dopo che ebbe lavorato per un'ora e mezzo sul corpo di Zanna bianca. La luce dell'alba irrompeva attraverso le finestre, facendo impallidire quella delle lampade elettriche. A eccezione dei bambini, l'intera famiglia era riunita intorno al chirurgo per udire il suo verdetto. Una delle zampe anteriori spezzata, proseguì. Tre costole rotte, di cui almeno una ha perforato i polmoni. Ha perduto quasi tutto il sangue e vi è una grande probabilità di lesioni interne. Deve essere rimasto schiacciato, senza contare i fori di tre pallottole che l'hanno passato da parte a parte. Dire che ha una probabilità su mille significa essere veramente ottimisti. Direi meglio una probabilità su 10.000. Ma non bisogna perderla questa probabilità e dobbiamo aiutarlo in tutti i modi, esclamò il giudice. Non baderemo a spese, passatelo ai raggi X, fate tutto quello che si può fare. Whedon, telegrafa subito a San Francisco e fai venire il dottor Nichols. Non abbiatevene a male, dottore, voi lo capite che dobbiamo tentare il tutto e per tutto. Il chirurgo sorrise con indulgenza. Ma certo che lo capisco, merita veramente che si faccia tutto quello che si può. Deve essere assistito come un essere umano, un bambino malato e non dimenticate quel che vi ho detto circa la temperatura. Tornerò verso le 10. Zanna Bianca fu curato in tutti i modi. Il suggerimento del giudice Scott di procurarsi un'infermiera specializzata fu respinto sdegnosamente dalle ragazze che si incaricarono personalmente dell'assistenza. E Zanna Bianca la spuntò con quella sua unica probabilità su 10.000 che gli erano state negate dal chirurgo. Ma questi non poteva essere troppo criticato per il suo errore di giudizio. Per tutta la sua vita aveva curato e operato deboli prodotti della civiltà che erano sempre vissuti nella bambagia e discendevano da generazioni di esseri vissuti al riparo di tutto. Messi a confronto con Zanna Bianca, erano fragili e rammolliti, esseri che si attaccavano alla vita con una presa priva di forza. Zanna Bianca invece era un diretto prodotto della foresta, dove chi è debole soccombe e dove non c'è sufficiente protezione per nessuno. Non vi era stata debolezza né in suo padre né in sua madre, né nelle numerose generazioni di lupi che li avevano preceduti. Una costituzione di ferro e la vitalità della foresta erano il retaggio di Zanna Bianca, che si aggrappava alla vita con tutto il corpo e con ogni singola parte di esso, con lo spirito e con la carne, con quella tenacia che fin dai primordi è stata un privilegio di tutte le creature viventi. Legato come un prigioniero, immobilizzato dalle ingessature e dalle bende, Zanna Bianca languì per molte settimane. Dormì e sognò moltissimo. Durante quei sogni, attraverso la sua mente passavano infinite visioni del settentrione, popolate di tutti i fantasmi del suo passato che si materializzavano accanto a lui. Ancora una volta visse nella vecchia tana con Kichi, strisciò tremando i piedi di Castoro Grigio per fargli atto di sottomissione e di nuovo corse per la propria vita davanti a Lip Lip e al branco indemoniato dei cuccioli urlanti. Ancora una volta corse attraverso il silenzio della foresta in cerca di preda viva durante i mesi della carestia e di nuovo corse alla testa della muta che trainava la slitta con le fruste di Mizzà e di Castoro Grigio che gli schioccavano sopra mentre le loro voci gridavano «Ra! Ra!». Quando incontravano qualche passaggio troppo stretto, il ventaglio dei cani si chiudeva per passarvi meglio. Rivisse i suoi giorni con Smith Bellezza e tutte le battaglie che aveva combattuto. Allora guaiva e ringhiava durante il sonno e coloro che lo stavano a osservare erano certi che avesse degli incubi. Ma uno di questi lo faceva soffrire più di tutti gli altri. Sognava gli sferraglianti, mostruosi tram che per lui erano delle colossali linci urlanti. Gli sembrava di starsene al riparo di un gruppo di cespugli, sorvegliando uno scoiattolo in attesa che si avventurasse nel suolo abbastanza lontano dal suo rifugio arboreo. Poi, mentre gli si avventava addosso, lo scoiattolo si trasformava in un tram, minaccioso e terribile, che torreggiava su di lui, immenso come una montagna, urlando e stridendo e vomitando fuoco su di lui. Lo stesso incubo si riproduceva quando sfidava il falco a scendere dal cielo. Il rapace si precipitava dalla sommità dell'azzurro e quando gli era quasi sopra si tramutava nel solito tram. Oppure si rivedeva nel recinto di Smith Bellezza mentre all'esterno si affollavano gli uomini e lui sapeva che doveva combattere. Teneva d'occhio la porta aspettando l'ingresso del suo antagonista e quando questa si apriva, ciò che entrava gli si lanciava addosso non era altro che il terribile Tram. Quest'incubo si ripeteva migliaia di volte e ogni volta il terrore che gli ispirava era vivo e grande come la prima. Poi finalmente venne il giorno in cui gli furono tolte le ultime bende e l'ultima ingessatura. Fu una giornata memorabile. Tutta Sierra Vista era riunita intorno a Zanna Bianca. Il padrone gli stropicciò la nuca alla base delle orecchie e lui brontolò la sua nota di affetto. E la moglie del padrone lo chiamò Lupo Benedetto e questo nome fu accolto con tali acclamazioni che tutte le donne cominciarono a chiamarlo Lupo Benedetto. Zanna Bianca cercò di alzarsi in piedi, ma dopo parecchi tentativi ricadde a terra per la debolezza. Era stato troppo a lungo immobile e i muscoli avevano perduto la loro elastica forza. Provò un po' di vergogna per quella debolezza, come se in verità stesse mancando al suo obbligo di servire gli dèi. Perciò, dopo sforzi eroici, riuscì alla fine a restare su quattro zampe, anche se vacillando e barcollando. Il lupo benedetto! Ripetevano in coro le donne. Il giudice Scott le guardava trionfante. Adesso lo dite anche voi, disse, ma io l'ho sostenuto prima di voi. Un semplice cane non sarebbe stato capace di fare quello che ha fatto lui. È proprio un vero lupo. Un lupo benedetto, lo corresse sua moglie. Certo, un lupo benedetto, convenne il giudice, e d'ora in poi io lo chiamerò sempre così. Dovrà imparare di nuovo a camminare, disse il chirurgo. Così è meglio che cominci subito. Non gli farà male, fatelo uscire. E Zanna Bianca uscì dalla casa come un re, con tutta Sierra Vista intorno che lo scortava con trepidazione. Era molto debole e quando raggiunse il prato si sdraiò sull'erba e si riposò per un poco. Poi il corteo si rimise in moto. Mentre la forza pian pianino si riaffacciava nei muscoli di Zanna Bianca, man mano che li riattivava il sangue tornava a circolare in essi. Raggiunsero le stalle e lì, sulla soglia, giaceva sdraiata Collie, con intorno una mezza dozzina di grossi e tozzi cuccioli che giocavano al sole. Zanna Bianca guardò con occhio pieno di meraviglia. Collie gli inviò un brontolio di ammonimento e lui obbedì e si tenne a distanza, con la punta del piede. Il padrone aiutò uno dei cuccioli a strisciare verso di lui. Zanna Bianca, insospettito, rizzò il pelo, ma il padrone lo rassicurò che tutto era a posto. Tenuta ferma dalle braccia di una delle donne, Collie lo squadrò con gelosia e con un ringhiolo avvertì che quello che faceva non andava bene. Il cucciolo gli rotolò davanti, lui rizzò le orecchie e lo osservò con curiosità. Poi i loro nasi si toccarono e lui sentì la calda linguetta del cucciolo sulla guancia. Senza che ne sapesse il perché, anche la sua leccò il musetto del cucciolo. Battimani e grida di compiacimento degli dèi salutarono lo spettacolo. Il lupo ne fu sorpreso e li guardò con aria un po' imbarazzata. Poi la debolezza ebbe il sopravvento su di lui e si sdraiò con le orecchie ritte, la testa inclinata da un lato, osservando il cucciolo. E anche gli altri piccini, con grande disgusto di Collie, gli si avvicinarono strisciando e lui permise gravemente che gli si arrampicassero, gli capitombolassero addosso. Dapprima, tra gli applausi degli dèi, egli tradì un tantino della sua antica timidezza e goffaggine, ma anche questa sparì, mentre continuavano i giuochi e i capitomboli dei cuccioli. Rimase sdraiato con i pazienti occhi semichiusi, a riposare al sole. Ornella Schio.